Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero, ogni settimana dal lunedì al venerdì alle ore 9.40. Su Radio Città Aperta leggiamo e commentiamo insieme le notizie del momento, partendo dai media che non sono mainstream, cercando fonti alternative per leggere meglio le cose che stanno succedendo. Ieri c'è stato il secondo giorno della votazione per il referendum e per il taglio dei parlamentari. Ci si è divisi tra il sì e il no. Come sapete, ha vinto larga maggioranza il sì, e quindi dalla prossima legislatura, se non si ci saranno elezioni anticipate, quindi si parla del 2023, deputati e senatori non saranno più 945, il numero totale più i senatori a vita, ma scenderanno al numero totale di 600-400 la Camera dei Deputati e 200 senatori. Il numero di 945 era stato fissato nel 1963. Adesso, insomma, c'è stato un taglio netto, quasi 400 persone, 400 rappresentanti andranno via e insomma bisognerà ridisegnare tutta quanta i collegi elettorali, oltre che fare una nuova legge elettorale all'esame. Attualmente alla Camera c'è un testo che prevede il ritorno al proporzionale con uno sbarramento al 5% e il diritto di tribuna per le formazioni più piccole. Anche qualora il Parlamento non approvasse una legge elettorale, ma insomma veramente sarebbe una cosa esiziale a mio giudizio, perché veramente si uscirebbe fuori quello che sospettano molti, il motivo di questo referendum e la proposta del taglio dei parlamentari, quindi sarebbe solamente fine a se stessa, solamente un modo di punire la casta, che insomma, siccome con la democrazia non si gioca mai, una riforma della composizione del Camera e Senato all'interno di una serie di riforme che possano rimodellare e ammodernare la nostra democrazia potrebbe anche aver avuto un senso. Senza un corollario di riforme, invece, diventa solo un modo alquanto populista di punire il politico di per sé e renderlo ancora più controllabile da lobby e lobbette. E insomma, diciamo comunque, anche stavo dicendo, se non fosse approvata la riforma elettorale, la legge elettorale, questa riforma è immediatamente applicabile. E infatti il governo ha 60 giorni per adottare un decreto legislativo che ridisegni i collegi elettorali, che devono essere ridisegnati per mantenere le proporzioni della rappresentatività dei deputati e senatori per singole regioni. Sorvoliamo le elezioni regionali e andiamo a parlare di una scomparsa nella giornata di domenica, ovvero Rossana Rossanda, la fondatrice del Manifesto. Tanti i ricordi, anche in maniera trasversale, ovviamente scelgo proprio un commento da Il Manifesto: le intense passioni di una donna austera, a firma di Luciana Castellina. E Luciana Castellina, nel suo articolo di commento, insomma, ripercorre la vita della 96enne, insomma, fondatrice del Manifesto. E leggo alcuni passaggi. Dice: è a Milano, nella sua casa di via Bigli, che già dalla fine degli anni 50 avviammo le prime riflessioni che 10 anni dopo ci portarono alla creazione Manifesto Rivista. Lucio Magri era allora anche lui a Milano, nella segreteria segreteria del Comitato Regionale Lombardo. Agnello Coppola era vice direttore dell'Unità Milanese. Achille Occhetto, sì, c'era anche lui con noi, e Michelangelo Notarianni, segretario della FIGC della città, cui succedette Lia Cigarini, che fu poi la prima, già dal numero 2 del futuro manifesto, nella iniziale versione di mensile, a scrivere di femminismo. E ancora Luca Cafiero, giovanissimo docente della Facoltà di Filosofia e futuro leader del Movimento Studentesco Milanese. Da Roma arrivavo io, parla appunto Castellina, che ero direttore del settimanale della FIGC Nuova Generazione, e Beppe Chiarante, che era Paese Sera, dopo essere stato nella rivista di Franco Rodano, Il Dibattito Politico. Volevamo già allora fare una rivista che avrebbe dovuto chiamarsi Il Principe, un nome tirato fuori dagli scritti di Gramsci, che a sua volta l'aveva tratto da Machiavelli. Volevamo con questo sottolineare la necessità di un partito capace di egemonia e di sguardo lungo. Non se ne fece niente allora, continua l'articolo di Luciana Castellina su Il Manifesto. L'idea del manifesto maturò molto più tardi, in definitiva sempre a casa di Rossana, la casa romana questa volta, a via San Valentino, proprio di fronte alla mia. Ma allora la nostra rete di amicizie, non fummo mai una corrente, si era arricchita di altri compagni, Trentin, Garavini, Reclin, e anche del giovanissimo collaboratore di Rossana Botteghe Oscure, Filippo Maone, e soprattutto di Pietro Ingrao. Il resto della storia la conoscete tutti. Ho voluto ricordare i suoi esordi meno noti per sottolineare ancora una volta quanto Rossana sia stata importante nella creazione del manifesto, e poi naturalmente nella sua storia successiva. Ci incontravamo a casa sua sin dall'inizio, perché lei fungeva da raccordo. Senza il suo apporto di intellettuale comunista militante non saremmo mai diventati quel che il manifesto è stato. Non voglio sottacere i contrasti, anche aspri, che hanno marcato in certe fasi la storia del nostro gruppo. La più dolorosa e nociva, la frattura a un certo punto fra Giornare e il partito, ovvero il partito di unità proletaria, OPD-UP, così appunto era quello il partito di riferimento per quanto riguarda quegli anni del manifesto. E le rotture più recenti, di cui Rossana ha molto sofferto, poi purtroppo dagli anni 90 in poi, insomma, spiace dirlo, ma quella area della sinistra italiana è stata costellata di veramente decine di fratture. Ma voglio riportarvi a mente un pezzo del nostro vissuto che spiega come anche i conflitti non abbiano mai incrinato i nostri rapporti. Quando Lucio Magri, assalito da una depressione grave che lo aveva portato a concludere che la sinistra non sarebbe stata in grado di riprendersi dalla sconfitta degli anni 90 per molti decenni, e che lui a quel punto sarebbe stato comunque già morto, decise di porre fine alla sua esistenza. È a Rossana che ha chiesto aiuto, e Rossana volò a Milano da Parigi, dove i due si incontrarono e insieme andarono in Svizzera. Passarono 2 giorni, gli ultimi 2 giorni a parlarsi, passeggiando attorno al lago di Lugano. Ebbi fino all'ultimo lunghe telefonate con l'uno e con l'altra, fino a quando Rossana mi chiamò per dirmi che Lucio se n'era andato tenendole la mano. Fu tristissimo, ma in quei colloqui ci dicemmo che la nostra avventura politica era stata bella. Accompagnarlo in quest'ultimo dolorosissimo viaggio è costato molto a Rossana, un dolore di cui spesso mi parlava, una ferita aperta. È stata una prova di amicizia straordinaria che dice quanto l'affetto ci abbia legato nonostante i litigi. E dopo questo commosso ricordo di Luciana Castellina su Il Manifesto, ma invito veramente a sfogliare Il Manifesto in oggi, proprio perché diversi sono i commenti che ricordano la figura della Rossana, insomma, avendola frequentata. Ognuno ha un ricordo personale, che ne mette in evidenza una sfaccettatura, una parte del carattere. Voglio segnalarvi invece un articolo totalmente totalmente diverso, insomma di segno proprio opposto, che però si ricollega all'attualità. Parliamo del il saluto romano tornato alla ribalta in quest'ultimo periodo di Covid, perché per celia o per serietà è stato insomma proposto da diversi parlamentari anche proprio negli ultimi giorni come forma di saluto igienico, perché mantiene le distanze. E si parla ovviamente del classico saluto, del classico per noi, insomma, uomini e donne del Novecento, che classico saluto che chiamiamo romano, in realtà ci riporta alla mente gli anni 20 e gli anni 30 del Novecento, usato da fascisti e poi nazisti, chiamato saluto romano, ma in realtà però dopo tante, e adesso appunto dagli scherzi, ma insomma speriamo che sia così, non si sa quanto scherzi, di alcuni politici che lo vogliono riproporre, ma in realtà è giusto fare un po' di chiarezza storica a partire dal nome. Questo famoso saluto romano, ma era davvero romano? Risponde Desmond Morris su l'inchiesta L'abbaglio di nazisti e fascisti, il saluto romano non era romano. Dice Morris, i nazisti salutavano il loro capo tenendo il braccio destro teso, con un'angolazione di 45 gradi rispetto al torso, e con la mano piatta, le dita strette e il palmo rivolto verso il basso. Hitler poteva rispondere allo stesso modo, ottenendo il braccio meno rigido e mostrando il palmo, con la mano in verticale. Il gesto era stato introdotto come un saluto ufficiale tra appartenenti del partito nazista nel 26, ma era mutuato da fascisti italiani, che avevano iniziato a usarlo nel 1923. Questi ultimi mi sostenevano fosse un gesto diffuso tra gli antichi romani 2000 anni prima, una convinzione in piena sintonia con il loro desiderio di ridare lustro ai fasti della Roma imperiale. Di conseguenza il gesto diventa il saluto romano. Tuttavia, se cercaste esempi di saluto romano nell'arte romana antica, non ne trovereste. Fascisti e nazisti erano caduti vittima di un equivoco, un errore storiografico diffuso e perpetrato dai famosi dipinti del XVIII e XIX secolo, in cui artisti come Jacques-Louis David e Jean-Léon Gérôme avevano rappresentato eventi immaginari dell'antica Roma, includendo gesti con il braccio teso, simili a quelli adottati poi da Mussolini e Hitler. Nell'esempio forse più noto, Ave Cesar Morituri Salutant del 1859, Jérôme reimmagina un evento narrato dallo storico Svetonio, in cui un gruppo di prigionieri prossimi alla morte aveva cercato di ingraziarsi l'imperatore Claudio per ottenerne la clemenza. Nel dipinto, i gladiatori, con le armi in mano, alzano in braccio in direzione della tribuna. Tuttavia, non esistono testimonianze del fatto che i gladiatori fossero soliti alzare il braccio in quel modo, rivolgendosi a un imperatore. È più probabile che tendessero la mano con il palmo in su, in segno di supplica. Un altro esempio simile si può trovare a Versailles, una famosa statua del XIX secolo che raffigura l'astronomo e matematico Jean-Sylvain Bailly con un braccio alzato e teso, proprio come nel saluto nazista. Ma quello però ovviamente non c'entra con, diciamo per differenze storiche, con il periodo degli anni 30 del 1900. Insomma, questa, ma come anche tanti altri gesti, sono stati mutuati da la fantasia dei pittori francesi ottocenteschi o addirittura da Hollywood dopo. Basti solo pensare al famoso gesto del pollice, sempre dell'imperatore romano, insomma, che in tanti film doveva decretare la vita o la morte del gladiatore nell'arena, e quando invece questo gesto quasi sicuramente, appunto, è stato inventato nell'antica Roma, l'imperatore non faceva questo gesto del pollice verso, insomma, per far morire il gladiatore, ma erano altri gesti, ma questo insomma rientrano nella fantasia popolare. Ma ve l'ho letto perché qualche spiritoso moderno, diciamo, vorrebbe reintrodurre il saluto romano in funzione anti-Covid. Chiudiamo con una ricorrenza, ovvero i 30 anni dalla morte di Rosario Livatino, ucciso in Sicilia un giudice, insomma più famoso con la definizione giudice ragazzino, che venne ucciso a 37 anni per le sue indagini contro le cosche siciliane il 21 settembre 1990. E lo facciamo tramite un bell'articolo di Il Post. Sono 30 anni dalla morte di Rosario Livatino. Ricorrono oggi i 30 anni, oggi si riferiva a lunedì 21 settembre, i 30 anni dalla morte del magistrato Rosario Livatino, ricordato spesso come il giudice ragazzino. Aveva 37 anni quando venne ucciso mentre andava al tribunale di Agrigento. Livatino lavorò come magistrato nel periodo detto della mattanza mafiosa siciliana. Il suo omicidio venne commesso dalla Stidda, un'organizzazione criminale mafiosa che si era formata nella Sicilia meridionale negli anni 80, in contrapposizione a Cosa Nostra, con il fine di ribellarsi al grande potere di quest'ultima. La contrapposizione tra le due associazioni criminali si è sempre manifestata con episodi violenti, faide e guerra armata. E Rosario Livatino era insomma siciliano del 52 e nel 79 passò a lavorare al tribunale di Agrigento e dall'89 si occupò soprattutto delle misure di prevenzione, cioè dei provvedimenti di restrizione delle libertà o di confisca dei beni effettuati per contrastare la mafia. Il lavoro di Livatino fu attento e scrupoloso, come testimonia appunto anche il giudizio che su di lui diede l'allora procuratore generale di Agrigento, Pietro Giammanco. Si distingue per intelligente, oculata, intensa e proficua attività, per versatilità d'ingegno, ottima cultura e retto senso giuridico. Nelle istruttorie affidategli dimostra capacità, zelo e correttezza. Rappresenta degnamente l'ufficio delle udienze penali, dando prova di possedere talento e acume. Livatino era noto per essere un magistrato con un forte spirito religioso. Nel discorso di condanna della mafia tenuto da Papa Giovanni Paolo II il 9 maggio del 93, vi ricorderete insomma, nella piana di Agrigento, il famoso appello di Papa Giovanni Paolo ai mafiosi: pentitevi, verrà il giudizio di Dio. E in quel discorso proprio Livatino venne definito un martire della giustizia e indirettamente della fede. Proprio il 21 settembre del 1990 l'auto del magistrato venne speronata da un'automobile e da una moto lungo la statale Agrigento-Caltanissetta. Quel giorno in tribunale avrebbe dovuto decidere alcune importanti misure di prevenzione che avrebbero minato gli interessi mafiosi dei suoi assassini. Il magistrato uscì dall'auto, cercò di scappare a piedi, ma venne ucciso con 4 colpi di pistola. I responsabili vennero identificati grazie a Piero Nava, che era un agente di commercio di Bergamo, che in quel momento viaggiava sulla strada dove avvenne l'omicidio e ne fu testimone oculare. Nava testimoniò esponendosi in prima persona, tant'è che oggi ha cambiato identità, ha un nuovo lavoro ed è insomma sotto protezione ancora oggi, figuratevi dopo 30 anni. In un'intervista ha detto di quel giorno: perché ho fatto questa scelta? Semplice, io ho avuto una famiglia che mi ha insegnato che deve avere il senso di responsabilità, che quando tocca a te, tocca a te. La persona ammazzata era un giudice, ma se fosse stato un pastore sarebbe stato uguale. A coniare la definizione di giudice ragazzino però fu Francesco Cossiga, allora Presidente della Repubblica, che senza fare diretto riferimento a Livatino parlò dei giovani magistrati inesperti chiamati a lavorare sui fronti antimafia, a cui non avrebbe affidato nemmeno l'amministrazione di una casa terrena, come si dice in Sardegna, una casa a un piano con una sola finestra che è anche la porta. Una considerazione che sollevò molte polemiche. E diciamo che poi lo stesso Cossiga tornò su queste sue parole dicendo che non, assolutamente non si voleva riferire a Livatino e insomma verso il quale aveva tanta stima e sicuramente non avrebbe potuto rivolgere parole così sprezzanti. E nel 1994 Alessandro Robilan fece un bel film con Giulio Scarpati. E quest'oggi concludo questa edizione di Press Corner, che vi saluta e vi dà appuntamento domani alle ore 9.40, proprio con il finale di questo film del 1994, in cui la voce di Giulio Scarpati legge in realtà una relazione di Rosario Livatino, quindi le parole sono di Rosario Livatino, sulla funzione del giudice nella società moderna. Un saluto da Valentino De Luca e l'appuntamento è con Press Corner è a domani. Mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta.
Il giudice deve offrire di se stesso l'immagine di una persona seria, equilibrata, responsabile. L'immagine di un uomo capace di condannare, ma anche di capire. Solo così egli potrà essere accettato dalla società. Questo, e solo questo, è il giudice di ogni tempo. Se apparirà sempre libero e indipendente, si mostrerà degno della sua funzione. Se si manterrà integro e imparziale, non tradirà mai il suo mandato.